Allora, oggi leggeremo il primo capitolo di Samuele, il capitolo 30, i primi 8 versetti. La pagina 317 per la nuova Diodati, perché è la nuova Diodati. Poi dopo leggiamo alcuni versetti qua e là. Salmo 39, versetto 4. Poi Salmo 90, versetti 4, 11 e 12. E Proverbi 3, 5 e 6. Se c'è qualche volontario che vuole leggere 1 Samuele 30 dall'1 all'8. Renata, vieni.
Quando Davide e i suoi uomini giunsero a Siclag il terzo giorno, gli Amalechiti avevano fatto una razzia nel Negev e a Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Essi avevano fatto prigioniero le donne e tutti quelli che vi erano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma li avevano condotti via e se ne erano andati. Quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco la città era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. E i due mogli di Davide, Ahinoam la Gezzelita e Abigail la Carmelita, già mogli di Nabal, erano anch'esse prigioniere. Davide fu grandemente angosciato, perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: ti prego, portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Amen.
Amen. Amen. Grazie. Allora, qua è un momento molto difficile per la storia di Israele e di Giuda, perché c'era la guerra. Iniziava la guerra tra Israele e Giuda. Saulo ormai aveva già scelto da che parte stare, aveva già tradito pesantemente il Signore, non avendo sterminato gli Amalechiti. Aveva consultato un medium a Endor. E qua è un momento molto difficile anche per Davide, perché si era rifugiato dai Filistei lui nel frattempo, perché Saulo voleva ucciderlo. E succedono queste cose. Piansero finché non ebbero più la forza di piangere gli israeliti. E poi un'altra... Davide fu grandemente angosciato, perché la gente, il suo stesso popolo, voleva lapidarlo. Era un momento molto terribile. Le sue due mogli erano state rapite, come tutti i figli e le donne di Israele che erano residenti in quella città, dentro il territorio dei Filistei. Era Kislag. La città era Ziklag. E comunque è un momento molto difficile e Davide si fortifica nell'Eterno, il suo Dio, e poi lo consulta. E andiamo, poi leggiamo i versetti, Salmo 39, 4, e dice così, sempre Davide: o Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quanto sono fragile. poi, girando pagina, alcune pagine, Salmo 90, versetto 4 dice: Poiché 1.000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. E poi l'11 e il 12 dicono così: Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. E poi Proverbi 3, 5, 6 dice così: Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Amen. E queste sono le letture, cari fratelli. Possiamo accomodarci. Allora, ho sentito nella preghiera che il più grande ostacolo forse siamo noi all'opera del Signore. Ed è molto vero questo. E perché non subiamo persecuzioni, non subiamo difficoltà per quanto riguarda la testimonianza? Forse perché o siamo in un paese dove non gli interessa niente a nessuno delle scritture, e può anche essere vero, oppure perché non ci diamo da fare per il Signore, oppure perché non testimoniamo. Sappiamo che testimoniare non è che possiamo andare a sbraitare, però ci sono dei fratelli che vanno in piazza e dichiarano ad alta voce le verità del Vangelo che leggiamo tutti i giorni, no, nella Scrittura. Quindi bisogna riflettere molto su queste cose. Ma perché dico questo, diciamo questo? Perché la storia, anche biblica, ci insegna come gli uomini di Dio si sono comportati. Non hanno agito secondo il proprio cuore, il proprio impulso, la propria carnalità, la propria passionalità. Tutto questo l'hanno dimenticato, anche se Davide era un guerriero, era un uomo che lottava fortemente. Sin da bambino ha imparato a lottare contro il leone per difendere il gregge. Però il Signore gli ha dato intendimento, intelligenza nel capire le situazioni. Ha peccato anche lui gravemente e il Signore l'ha castigato. Però ha imparato ad affidarsi al Signore sin da bambino, a cercarlo. Dice che non aveva più lacrime, non aveva Davide e i suoi, non avevano più lacrime. Quindi non è che non soffrisse, intendiamoci. Era un uomo come non siamo noi. Dice che non aveva più lacrime. Però bisogna vedere come si muovono queste persone, come sono ispirate, da che cosa sono ispirate, da che spirito. Davide era ispirato dallo spirito del Signore e seguiva i consigli del Signore. Quando non li ha seguiti è stato castigato pesantemente, è morto un figlio, è stato ripreso. Comunque. Perché abbiamo letto questi brani? Perché proprio ci insegnano come l'uomo di Dio, cioè l'uomo che crede, che ha fede in Dio, deve poter camminare nei pochi giorni che gli sono dati da vivere su questa terra. E Davide è un esempio, come tanti altri, c'è stato Giuseppe. La storia di Giuseppe è una cosa incredibile, bellissima. Quando arriva, riconosce i suoi fratelli subito non lo riconoscono, ma lui li riconosce, si mette in disparte. Perché conosciuti ha pensato a tutta la sua vita, e però quando poi si rivela come viceré d'Egitto ai fratelli che hanno paura di essere castigati, di essere lui cosa gli dice? Cosa gli dice? Una cosa meravigliosa. Non siete voi che mi avete venduto alle carovane e mi avete mandato qua in Egitto, ma è il Signore che ha voluto che io venissi qua in Egitto, perché attraverso l'opera del Signore voi in questo momento potete comprare il grano e non morire di fame. Vedete? gli uomini che si affidano a Dio, al consiglio di Dio, come si comportano. E ce ne sono tanti, Daniele, Gesù, tantissimi, tantissimi, tutti gli esempi. Ci sono anche tanti esempi di persone che Saulo è uno di questi. Non ubbidisce al Signore fino in fondo, due volte pesantemente. Uno spirito di gelosia si impossessa di lui e vuole ammazzare Davide. E poi consulta nel momento difficile, nel momento difficile, più difficile della sua, diciamo, carriera da re, consulta un medium in Endor, quando lui stesso era stato quello che aveva fatto sterminare tutti i medium. Perché il Signore in Deuteronomio, in Levitico, dice che i credenti non devono consultare i medium, gli evocatori di spiriti, affidarsi a chi predice il futuro. Perché abbiamo visto come Giuseppe, Daniele, Davide si affidano in preghiera al Signore. E cosa succede poi? Se uno ha voglia di leggere, quando sono gli ultimi momenti della vita di Saul, bisogna anche capire il senso delle cose. L'amarezza e la disperazione che aveva quest'uomo e la morte infima che ha fatto, infima. Se noi giriamo qualche pagina in 2 Samuele, al capitolo 1 c'è scritto che, a parte quello che succede, che ti fa anche capire, se uno le legge con attenzione, come Davide era circondato da persone che erano delle bestie, delle vere e proprie bestie. Davide non era una bestia perché lo Spirito del Signore l'aveva redento, la volontà di Dio l'aveva santificato. E comunque racconta quando Saul, alla fine di 1 Samuele, c'è scritto la morte di Saul, che lui si getta sulla sua spada. Però al secondo libro Samuele, al capitolo 1, c'è scritto che un tale va da Davide. E gli porta, mi sembra, il diadema di Saul, qualcosa, dice a Davide che, e gli dice la notizia che Saul e Jonathan erano morti, però Davide non lo poteva ancora sapere perché non c'erano i telegiornali all'epoca, non c'era, e gli chiede: come fai a saperlo per certo che Saul e Jonathan sono morti? E questo qua gli racconta che era presente quando Saul è morto. Ma perché era presente? Perché lui l'ha aiutato a morire, l'ha spinto contro la spada. Rendetevi conto anche che bestia era questo. Comunque, Saul dice a quest'uomo che incontra, che mi sembra sia una malechita, e questo malechita racconta a Davide: mi trovo per caso sul monte Gilboa ed ecco Saul era appoggiato sulla sua lancia. Egli mi chiese: chi sei tu? Cioè Saul chiede a quest'uomo: chi sei tu? Egli rispose: sono una malachita. Allora egli mi disse, Saul che parla: avvicinati a me e uccidimi, perché una grande angoscia si è impadronita di me, ma la vita è ancora tutta in me. Provate a rendervi conto della tragedia e della disperazione. Quest'uomo chiede, che aveva disubbidito pesantemente, aveva fatto come voleva lui nella sua vita, chiede di essere ammazzato da un'altra persona, perché una grande angoscia l'aveva preso. Una grande angoscia l'aveva preso, però cosa c'era? La sua vita era ancora tutta in lui. Vedete la tragedia di queste persone che fanno secondo quello che vogliono loro e non seguendo il consiglio del Signore. Questo è un esempio eclatante. E devo dire che anch'io quando non ero credente c'erano dei momenti, non che ho pensato come Saul, però dei momenti di grande angoscia, dove il cielo sembrava di piombo, però non ero credente. E veramente sia ringraziato il Signore che mi ha aperto il cuore all'ascolto della sua parola. E questo cielo di piombo se n'è andato sopra nella mia testa. Vedete, questa era la fine che magari potrei aver fatto anch'io, come ha fatto anche Saul. Comunque, non vogliamo parlare però di Saul, però è un esempio perché ci fa capire la differenza di come vivono i credenti dagli increduli. Saul aveva un'angoscia tremenda, E il problema è che aveva ancora tutta la sua vita, perché l'angoscia ti porta alla morte, a pensieri di morte, pensieri negativi. Invece Davide, nel momento difficilissimo, cosa fa? Si fortifica nell'Eterno e chiede consiglio al Signore in preghiera. E questo è per introdurre un po' le cose. Il libro dei Salmi, che abbiamo letto, il Salmo 39, alcuni passi del Salmo 39 e Salmo 90. È un libro che è una fonte inesauribile di ispirazione, di consolazione, di incoraggiamento e anche una fonte di insegnamento. Sappiamo che sono 150 i salmi, 73 dei quali sono attribuiti al re Davide. E sono delle composizioni che sono delle vere e proprie poesie. Poesie e preghiere. I salmisti aprono il loro cuore e fondono il loro spirito di fronte al Signore, come dovrebbe essere la preghiera quando ci troviamo noi qua, perché se c'è scritto che quando due o tre si trovano nel suo nome, allora lui è in mezzo a noi. E quindi se abbiamo questa certezza in noi, non dobbiamo vergognarci di effondere il nostro cuore di fronte al Signore. E questa è la prima cosa della preghiera, il primo insegnamento. E i salmi sono un insegnamento perché ci fanno vedere come questi uomini di Dio pregavano. Ci insegnano come pregare. Ed erano preghiere e composizioni poetiche, erano inni veri e propri che venivano cantati nel Tempio di Gerusalemme. Ci insegnano anche come rivolgersi a Dio, l'atteggiamento è molto importante che noi abbiamo nei confronti del Signore e della vita. E presentano il cuore dell'uomo, i salmi, in tante situazioni della vita, quando sei stato tradito da un amico, quando le persone, gli uomini ti vogliono fare del male. E si riesce a capire anche attraverso la lettura dei salmi le suppliche che questi uomini fanno per essere perdonati, per essere aiutati, per essere incoraggiati. E ci descrivono anche le liberazioni, perché molti salmi sono di gioia e di ringraziamento, le liberazioni che il Signore può concedere, la misericordia che può avere il Signore, la fedeltà che ha il Signore verso Israele, è insegnato in tanti salmi questa fedeltà. E insegnano anche i giudizi che fa il Signore per gli empi. Il re Davide, nel Salmo 39, dice: O Eterno, fammi conoscere la fine, fammi conoscere la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quanto sono fragile. Vuole conoscere dal Signore il tempo che il Signore ha destinato a lui per acquistare saggezza. Vedete, cari, solo di fronte alle proprie debolezze, ai propri insuccessi, messi a nudo dalla parola di Dio e riconoscendo col proprio cuore la propria miseria e la propria misera condizione, essendo obiettivi, bisogna essere obiettivi e onesti quando si approccia alle Scritture. Solo in questa situazione ci si può affidare a Dio veramente per essere consolati. In Proverbi 1,7 sta scritto che il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Infatti è anche un peccato molto grave procedere nella propria vita, nella propria strada, la vita può essere immaginata come una strada, incuranti della presenza del Signore nella propria vita. Non sono solo i peccati che tutti conosciamo, quelli più propriamente carnali che rovinano la vita del credente, ma molte volte anche procedere senza dar conto del Signore, procedere per la propria strada come un cavallo imbizzarrito. Se siamo credenti, dobbiamo avere un rapporto con il nostro Salvatore, se no non è il nostro Salvatore. Però questo rapporto dobbiamo averlo qui in questi giorni. In questi giorni che il Signore ha affidato a ciascuno di noi e i giorni che il Signore ci ha affidato sono diversi per ciascuno di noi. Uno ha 30 giorni, l'altro ha 100 giorni, l'altro ne ha 1000. Il Signore sa quelli che ci ha affidato, siamo noi che non sappiamo. E il salmista, il Davide, chiede di acquisire un cuore saggio per non sprecarli questi giorni. Non dobbiamo passare la nostra vita come dei fanciulli. I fanciulli, se credono che la vita sia beata, non sono innocenti, perché vivono nell'ignoranza, nell'inconsapevolezza. Certo, un bambino è innocente, certo, ma un uomo di 20 anni che vive come un fanciullo non è più giustificato, non è più giustificato. Non può vivere come credendo che la vita sia eterna e che tutto continui come era quando bambino, che ci sono i genitori che ti danno da mangiare, non ti devi preoccupare di nulla. Però da questo torpore, da questo sogno, ci si può anche svegliare amaramente, attraverso una malattia oppure un lutto che colpisce un nostro caro. Perché vedete, i credenti non sognano ad occhi aperti. Se hanno un sogno, chiedono al Signore se questo sogno è lui che in sogno gli ha parlato oppure no. E se non gli ha parlato, lasciano perdere il sogno. Perché un sogno è una cosa che porta lontano dalla realtà. Se invece il Signore ti parla in sogno, lo riconosci. Perché poi gli eventi che ti capitano, se sei attento alla voce del Signore, ti fanno capire che era il Signore che ti aveva parlato. O quella cosa che ti è venuta in mente. Non è che ti viene in mente perché lo hai studiato, ti viene in mente perché il Signore ti mette in cuore certe cose. Vedete, cari fratelli, come abbiamo letto nel Salmo 90, 1000 anni ai tuoi occhi sono come un giorno, di ieri quando è passato, come una vigilia della notte. Ci fa vedere l'eternità del Signore, questo Salmo. Solo Dio è eterno e preesistente. Prima della fondazione del mondo Dio c'era. Il tempo sappiamo che è stato creato da Dio. Passano le epoche. La materia si deteriora, c'è l'entropia, cioè la misura del grado di disordine del mondo, è una grandezza scientifica che cerca di capire come mai le cose vanno sempre verso il deterioramento, vanno a rovinarsi. Possono anche passare i problemi nel tempo e se ne vanno, il nostro corpo se ne va, i nostri cari se ne vanno. Ma il Signore non passa, cari fratelli. Per il Signore 1000 anni sono come un giorno, come una veglia di notte di ieri che è passata. E questo per far capire che il Signore non è soggetto alla legge del tempo, perché è Lui stesso che ha creato il tempo. Anche stare in ammirazione di fronte all'Eterno, cari fratelli, è un esercizio molto utile per un credente. Allena la sua umiltà, allena l'ammirazione, l'onore e la gloria che uno può dare al Signore. Non interessa sapere come si comportano gli animali, sapere qualsiasi cosa, di cosa c'è nelle profondità del mare. Sono cose che possono essere interessanti, ma non ci aggiungono nulla, cari fratelli. Quello che ci aggiunge è la comunione col Signore, è conoscere il Santo, conoscere le sue qualità, le sue caratteristiche, il suo carattere, come si comporta il Signore, cosa vuole il Signore, qual è la sua volontà. Sono queste le cose che ci arricchiscono e ci fanno camminare veramente, nonostante siamo in terra, camminare in cielo. E questo alimenta la nostra fede, perché sappiamo come il Signore si muove, si comporta, cosa vuole il Signore, a cosa dà importanza. E fanno sì che noi possiamo veramente fidarci di Lui se conosciamo le sue qualità e le sue caratteristiche. Stimolano in noi l'ammirazione queste osservazioni. Ma qual è quel Dio che è così meraviglioso, che è eterno, che non è soggetto alle leggi del tempo? Sono queste le riflessioni che un credente deve fare. Perché sono queste le riflessioni che ci danno vita, ci innalzano. Noi ammiriamo la creazione perché è un'emanazione dell'amore e della potenza di Dio. Solo per questo l'ammiriamo. Quando uno dipinge un paesaggio, a me piaceva tanto dipingere paesaggi, È un desiderio di capire come funziona la realtà, però cercando di capire come funziona la realtà e cercare di vederla come uno cerca di capire come mai è lì, come mai si sostiene la realtà, chi è che ha creato tutto questo, che la sostiene, la tiene in vita, fa crescere le piante, fa muovere il vento che fa muovere le foglie. Un'altra caratteristica che dobbiamo imparare a conoscere del Signore, sempre nel Salmo 90, chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? L'ira del Signore, il furore del Signore, è un aspetto che dovremmo tenere in conto, cari fratelli, cercare di capire come mai il Signore, è un aspetto, è un carattere del Signore, l'ira, il furore. E questo perché? Perché così possiamo acquistare un cuore saggio. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Questa è la preghiera di Mosè. Vedete che non si distacca da quello che diceva Re Dobbiamo avere un cuore saggio, desiderarlo, cari fratelli, non vivere come gli stolti, solo quelli del mondo vivono da stolti, perché non hanno Dio. In 1 Corinzi 11:27 sta scritto: perciò chiunque sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. L'ira del Signore si abbatte sulle persone che non riconoscono il corpo di Cristo. Ma l'ira per chi crede e che accetta per fede il sacrificio di Gesù, che doveva cadere sulla sua testa, è caduta sul Figlio di Dio, quale sacrificio perfetto per poter acquistare un popolo a Dio, una discendenza. Ad Abramo il Signore dice: nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dobbiamo imparare da Dio a contare i nostri giorni, cari fratelli, e sapere che agli occhi del Signore questi giorni che noi non sappiamo quanti ne abbiamo a disposizione sono già tutti scritti. Il Signore li vede già e sa già quanti giorni abbiamo. Sa cosa faremo fra una settimana, fra 20 giorni. Sa quando sarà il momento della nostra morte, quindi quando ci addormenteremo. Io spero ci addormenteremo nel Signore. E questo anche riflettere su questo, cercare di capire come il Signore conosce già tutti i nostri giorni. I suoi occhi sono già tutti presenti, perché è un indice dell'onnipotenza del Signore. E anche un altro salmo ci viene in aiuto. Il Salmo 139,16 dice così: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo. E nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. È una meraviglia, cari fratelli, veramente una meraviglia. Perché ci rivela com'è il nostro Dio. Ogni credente, vedete, deve diventare veramente sobrio. Non si deve più far prendere dalle passioni, per qualsiasi cosa che gli passa per la testa. Come abbiamo detto prima, le meraviglie del mondo non gli interessano più. Non gli interessa sapere come funzionano le cose, ma gli interessa avere un rapporto, una comunione col Signore. Colui che ha dato le leggi al mondo, la sua sapienza, la sua intelligenza. Vi ricordate in Giobbe cosa dice? Dove eri tu, Giobbe, quando io fondavo la terra? Sono queste le cose che danno gioia e felicità al cuore del credente. Dove eri tu, Giobbe? Dove eri Angela quando il Signore fondava la terra? Dove ero io, Alessandro? Queste parole le ha dette Giobbe, ma le rivolge anche noi il Signore. Dove eravamo noi quando il Signore opera nel mondo, quando solidifica l'acqua e la fa diventare ghiaccio? Il ghiaccio gonfia, però non gonfia a nostro comando, anche se abbiamo i congelatori. Capite, riflettere su queste cose ci innalza, ci fa staccare dalle, dalla, dalle cose becere di questo mondo, perché anche essere presi dalle cose di questo mondo fa diventare un credente una persona becera, non è più una persona per bene, diventa una bestia, si fa travolgere dalle cose da fare. Il credente non si fa travolgere dalle cose da fare, non viene dominato dalle cose, dagli eventi, ma sa che il Signore comanda gli eventi e quindi si accosta al Signore, lo cerca, vuole essere protetto sotto il suo riparo e vuole andare incontro a questi eventi, anche se difficili, con la compagnia del Signore. E quindi chi crede deve avere il tempo, lo trova il tempo di chiedere al Signore in preghiera. Secondo te, oh Signore, farei bene intraprendere questa strada? Ed aspetta con speranza la risposta del Signore. Non forza la risposta di Dio, non la forza, come gli israeliti che, visto che non arrivava Mosè, si sono fatti forza da loro, non si sono fortificati nel Signore. E cosa hanno fatto? Hanno fatto un vitello d'oro. Hanno chiesto ad Aronne di fargli un vitello d'oro. Neanche loro hanno voluto farselo. Hanno chiesto ad Aronne di farselo, di farglielo. E non hanno atteso con fiducia. Se Mosè ha detto che tornava, sarebbe tornato. E non era finito in un pozzo, Mosè. Non appoggiarti sul tuo intendimento, dice Proverbi. Riconosci il Signore in tutte le tue vie ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Tutti i santi uomini di Dio si sono sempre mossi così. Quando Davide, come abbiamo letto prima, si era nascosto nel paese dei Filistei per sfuggire all'ira di Saul che voleva farlo morire, aveva acquistato la fiducia di un re, un filisteo che si chiamava Achish. E subito dopo, come abbiamo già ricordato prima, che Saul aveva consultato il medium Endor, Davide era rifugiato dai Filistei. E Saul non andava a cercarlo dai Filistei perché gli israeliti temevano i Filistei. Però cosa succede? Scoppia la guerra. I Filistei si muovono, mi sembra si schierano sul Monte Gilboa. E gli israeliti si schierano dall'altra parte, ma gli israeliti avevano paura perché il loro condottiero, che era Saul, non aveva più il favore dell'Eterno. E quindi una grande paura aveva tutto il popolo e tutto lo stesso re era impaurito, non era più un re. Era re di forma, ma non era più re di sostanza, non era più un condottiero. E Davide cosa dice ad Achish? Io sono pronto ad andare in guerra con te. Contro gli israeliti sarebbe andato Davide, perché aveva ottenuto la fiducia di Achish. Però è anche bello cercare di capire come il Signore si muove. Il Signore muove i principi dei Filistei. I principi dei Filistei dicono: noi non vogliamo Davide che venga in guerra con noi. E in questo modo il Signore risparmia a Davide anche la tragedia di poter uccidere degli altri israeliti. Vedete, i principi tutti quanti si oppongono ad Achish e dicono: noi non vogliamo che Davide venga con noi, perché potrebbe rivoltarsi contro di noi. Loro hanno pensato un po' come ha pensato il faraone che non conosceva più, che non aveva conosciuto Giuseppe, quando sorge uno faraone che perseguita gli israeliti. Questi potrebbero rivoltarsi contro di noi se aumentano di numero. E i Filistei ragionano allo stesso modo, dicono: Davide, se viene in guerra con noi contro Israele, perché all'epoca c'era la tribù di Giuda e la tribù di Israele, e si facevano la guerra per il trono, il governo. Potrebbe rivoltarsi contro di noi. Però se ci riflettiamo, è un bene, perché ha evitato a Davide di andare contro i suoi stessi fratelli che erano gli israeliti. Però cosa succede in quei momenti concitati? Succede di tutto. Succede che Davide ritorna nella città che gli era stata affidata dai Filistei, che è questa Ziklag. Però lui era stato assente da questa città, lui si era stabilito con i suoi 600 uomini e avevano portato tutti gli armenti, avevano portato mogli, bambini, parenti, tutti erano tutti stabiliti in questa città. Però nel frattempo che Davide voleva recarsi in battaglia con i Filistei, si era allontanato e questa città viene attaccata dagli Amalekiti, acerrimi nemici degli ebrei. Sono i nemici peggiori che hanno avuto nella storia gli Amalekiti, nella storia qua che ci viene raccontata dalle scritture. Attaccano, bruciano, saccheggiano tutto e deportano gli ebrei con le loro mogli e bambini. Però c'è scritto dalla parola di Dio che però non uccidono nemmeno un uomo. Vedete la differenza con i tempi odierni, dove le stragi di ebrei che sono state fatte. Qua gli Amalekiti non ammazzano nemmeno un uomo, perché Davide stava facendo la volontà di Dio. Il Signore era con Davide, non era più con Saul. Infatti Saul e Jonathan muoiono miseramente. Lo decapitano, appendono il suo corpo alle mura della città. Qua nessuno degli ebrei deportati viene ammazzato. Anche le due mogli di Davide, Davide aveva due mogli, che l'abbiamo letto chi erano, sono state deportate. E Davide si trova in grande angoscia per via di questo fatto. Oltre al fatto che aveva perso tutti questi cari, la città era stata bruciata dove vivevano. Mi sembra che c'è scritto che ha vissuto 1 anno e 4 mesi in questa città, Davide. È in angoscia Davide perché il suo stesso popolo vuole lapidarlo, perché lo ritengono responsabile di questa tragedia. E Davide cosa fa in questo momento molto difficile per lui? C'è scritto che si fortifica nell'Eterno, il suo Dio si fortifica. Si fa dare l'efod. L'efod era un indumento per il sommo sacerdote. Lui se lo fa dare dal sommo sacerdote. Incarna anche lui in questo momento, diventa sacerdote, diventa intermediario tra gli uomini e Dio, secondo come ci spiegano le scritture, non come intendono gli uomini nelle religioni. L'efod era un pezzo di stoffa con fili d'oro, violaceo, scarlatto, tutto ricamato. Poi c'erano i diademi che tenevano la parte davanti e la parte dietro unita. E Davide si fa dare l'efod perché riconosce che deve fare qualcosa, deve fare una richiesta al Dio. Si rende conto che la vita dipende da Dio, tutto quello che succede dipende da Lui e quindi deve interpellarlo. E cosa chiede? Consultando l'Eterno. Devo inseguire questa banda. La raggiungerò questa banda di Amalekiti. E l'Eterno gli risponde, perché Davide era veramente nella volontà dell'Eterno, nel cuore di Dio, stava facendo la volontà di Dio. Inseguila, gli dice, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. E così avvenne, cari fratelli. Ogni credente dovrebbe sempre agire così, in tempo di pace, cioè quando non ci sono grandi difficoltà. Ed in tempo di grandi difficoltà, in tempo di guerra, dove le prove sono forti e difficili, senza agire con impulso, sotto lo slancio delle passioni, perdendo di vista quello che per ciascuno di noi è la volontà di Dio, perché per ciascuno di noi esiste una volontà di Dio. Dobbiamo essere consapevoli di questo. La volontà di Dio principale è che ci santifichiamo, però quando iniziamo questo percorso di fede, che accettiamo il sacrificio di Gesù come nostro, accettiamo Gesù come Salvatore, ci ha tolto questo grande peso che i peccati non riuscivamo a togliercelo dalla nostra testa, dal nostro cuore, perché ci continuano a perseguitare i peccati se non risolvi il problema. Il peccato continua a perseguitarti nella vita. Deve risolvere il problema, tagliare la testa al serpente. L'unico che l'ha tagliata per noi è stato Gesù. Noi dobbiamo tagliarla nel senso che non dobbiamo dare fianco, porgere il fianco al maligno. Però una volta che abbiamo accettato di cuore il sacrificio di Gesù, abbiamo accettato questo scritto come insegnamento, abbiamo accettato di cuore come insegnamento valido per la nostra vita, allora inizia la santificazione, inizia il percorso col Signore. E nel percorso col Signore dobbiamo chiedere al Signore cosa dobbiamo fare. E quindi che facciamo e nella volontà di Dio oppure no, sempre, tutti i giorni, non solo quando andiamo al lavoro, ma anche quando torniamo a casa, quando abbiamo del tempo libero. Sprecare il tempo è un'offesa al Signore, perché è Lui che ce la dà, è Lui che ci dà il tempo. Se noi lo sprechiamo, lo buttiamo via, siamo colpevoli, cari fratelli. Cosa mi sembra nel Nuovo Testamento c'è scritto di recuperare il tempo perso? Non so se è Paolo che lo dice, che bisogna affaticarsi per recuperare il tempo perso. Se la risposta del Signore quando noi chiediamo non arriva, dobbiamo aspettare con fiducia, cari fratelli. E il Signore agirà per certo, perché ha agito per certo nella vita di tutti i credenti, ha agito per certo anche nelle nostre vite. Così è stato per me. Ho chiesto al Signore che mi guarisse e mi liberasse, e il Signore l'ha fatto. Nella Scrittura dice che il Signore ha abbassato i cieli ed è disceso. E poi una parte bellissima dice: vola veloce sulle ali del vento il Signore, perché il Signore corre per venire a salvarti, corre, non dorme il Signore, cari fratelli. Abbassa i cieli, corre veloce sulle ali del vento. A me queste frasi mi hanno sempre messo una gioia in cuore incredibile. Dovete credermi, fratelli, dovete credermi. Corre veloce sulle ali del vento, il Signore. Non sonnecchia, è un Dio vero, vivente, presente. Avremmo potuto evitare numerosi dolori nella nostra vita se solo ci fossimo affidati con fiducia al Signore, se avessimo fatto la sua volontà e non la nostra. Il Signore ci avrebbe risparmiato i dolori. Il Signore vuole che non abbiamo dolori, cari fratelli. Ma se noi ce li andiamo a cercare, siamo responsabili noi di questi dolori. Non è il Signore nel cuore. Intendimento, se non è all'interno dei paletti della volontà di Dio, non serve a nulla il nostro intendimento, perché non saremo felici se non siamo all'interno della volontà di Dio. Chi crede sa che Dio al momento opportuno interviene e che può consigliarlo e guidarlo in ogni situazione della vita, lo può confortare, può restaurare il suo cuore, può incoraggiarlo. C'è scritto che chi spera nell'Eterno si alza al volo come un'aquila. I giovani corrono e si affaticano, ma chi spera nell'Eterno no, si alza in volo come un'aquila. E stamattina con Daniela a colazione, mi sembra, abbiamo parlato dell'aquila, come mai conoscere come si comportano gli animali, che ci può dare? E in questo caso ci può dare molto, perché l'aquila è un animale che non ha paura di nessuno. Vola alto nel cielo, addirittura va a pescare dei pesci quasi più grandi di lei in acqua, va tutta sott'acqua e poi non affoga. Il Signore gli ha dato la forza per sollevarsi e tornare in alto nel cielo. Non ha paura di volare nel cielo l'aquila, stende le sue ali. E questo è il paragone che dobbiamo imparare, non imparare come funziona l'aquila. L'aquila mangia questo e quest'altro, cosa ci interessa? Siamo mica dei botanici, dei biologi, scusatemi. Sono questi paragoni che gonfiano il cuore del credente. Se no, non avrebbe scritto l'aquila, avrebbe scritto il passero, ma non ha scritto il passero, ha scritto l'aquila, perché c'è un motivo perché ha scritto l'aquila. È bello vedere il volo dell'aquila. Quando uno va in montagna e vede un'aquila, è una cosa eccezionale. Il Signore ci paragona il credente alle aquile, che non hanno paura di alzarsi in volo, non hanno paura di spiccare il volo e volare. E chi crede vola, vola al di sopra degli altri, perché gli uomini di questo mondo sono tutti terra a terra, sono come dei lombrichi. Chi crede sa che Dio al momento opportuno interviene, che può consigliarlo e guidarlo in ogni situazione della vita. La parola dice che c'è una stagione per ogni cosa e c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Ecclesiaste 3:1. Vuol dire che chi crede veramente sa che il Signore gli darà il tempo di riposarsi quando c'è il tempo di riposarsi. Gli darà il tempo di andare in vacanza quando sarà il tempo di andare in vacanza. Gli darà il tempo, insomma, di fare ogni cosa, che però è all'interno della volontà di Dio, che è sovrana. Per un credente la volontà di Dio deve essere sovrana, non la nostra. Il Signore, fratelli, sa che dobbiamo mangiare, sa che il corpo ha bisogno di mangiare per poter stare in piedi. Così anche per le opere che Dio ha già preparato, non che noi abbiamo fatto, noi non le abbiamo fatte le opere, cari fratelli, ma possiamo compierle se ci affidiamo a Lui con fede, senza avere la caparbietà nel nostro cuore. L'opera l'ha già fatta il Signore, anche le opere che diciamo di fare, non siamo noi che le abbiamo fatte, è il Signore che le ha preparate, noi possiamo solo entrare in queste opere. Ogni persona che si muove così sarà veramente felice. Non avrà paura perché l'Eterno è alla sua destra. Lo protegge con la sua ombra, cari fratelli, e poggia la sua mano sul suo capo, come gli ebrei che mettono la kippah, in segno di dire che c'è uno più grande di noi che ha la mano sopra di noi. Chi crede, questo lo crede veramente. Un tal uomo sarà sempre felice perché lo Spirito del suo Dio abita in lui. Il suo corpo è il tempio dello Spirito Santo ed egli lo rispetta, ogni credente rispetta il proprio corpo, non fa male al proprio corpo, vuole curarlo teneramente perché è diventata la casa di Dio, la casa del Signore. Se leggiamo bene la scrittura, i preparativi per il Tempio di Gerusalemme, vedete con quale amore, quale dedizione Davide ha voluto costruire una casa al Signore. E come? Io sono diventato re di Israele e devo avere questo grande palazzo. Ma il Dio di Israele che mi ha permesso di avere tutto questo, perché non deve avere una casa? Allora il Signore ha messo in cuore a Davide questo desiderio di costruire un tempio. E vedete con quale cura è stato costruito questo tempio. Davide ha fatto i preparativi e poi Salomone l'ha portato a compimento. La sapienza con cui gli artigiani hanno lavorato, tutte le pietre preziose, i materiali. Non pensate che possa essere un esempio di come noi dobbiamo curare il nostro corpo? Cari fratelli, non può essere un esempio che ci è stato lasciato scritto. Chi crede non mortifica il proprio corpo con l'alcol, non lo mortifica. Non lo mortifica perché è il tempio dello Spirito Santo. Per non offendere il Creatore, per non offenderlo. Ogni cosa è già pronta, cari fratelli. Cerchiamo veramente di non sbagliare i tempi per via del peccato che lavora e opera in noi. Perché se no di sicuro andremo a sbattere la faccia e sarà veramente dolorosa. Ma chi crede si mette al passo con Dio, sta al tempo del Signore, si mette al passo con Dio, vuole camminare col suo Dio. Quando ero militare si diceva al passo, devi andare al ritmo di come viaggia l'esercito, di come viaggia il plotone. E così chi crede deve andare al ritmo di Dio, non al proprio ritmo. Deve seguire i tempi del Signore, deve mettersi in ordine col Signore per poter entrare in sincronia con i tempi del Signore. È questo che dimostra che abbiamo fede. Le strade sbagliate prese in passato, nel corso della vita, sono stati, per chi crede, dei campanelli d'allarme che ci hanno detto: ritorna sui tuoi passi, chiedi perdono al Signore, chiede a Lui cosa devi fare della tua vita, dei giorni che ti rimangono da vivere, chiedi al Signore ed accetta con gioia le sue riprensioni, se ci sono state, ben vengano, accetta con gioia le sue indicazioni. Anche se non le capiamo. Perché dobbiamo accettarle con gioia, anche se non le capiamo? Perché il Signore ci ha risposto, cari fratelli. Perché il Signore comunque ci ha risposto. E questa è la cosa più importante. Davide esultava perché il Signore l'ha risposto. abbassato i cieli e è andato a cercarlo, l'ha tirato fuori dal pantano. Davide non ha sindacato sulla via che doveva prendere col Signore. È per questo che chi crede è felice, perché il Signore gli risponde. Negli ultimi tempi Gesù dice che perseguiteranno i credenti. E se lo dice Gesù non c'è motivo da dubitare. È già in corso questo. Nella storia è stato così moltissime volte. Tanti fratelli sono perseguitati nel mondo. Non dobbiamo dubitare delle parole del Signore. C'è scritto in Matteo 10, saremo condotti davanti ai governatori e ai re. E però il Signore cosa dice? Gesù, non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora, in quella stessa ora, vi sarà dato ciò che dovrete dire. Cioè, nello stesso momento in cui avremo bisogno, il Signore accenderà il nostro cuore, perché non ci lascia soli, ma ha preparato tutto per la sua testimonianza, non la nostra, la sua. Non manchiamo l'appuntamento col Signore per via della nostra incredulità. Nel momento in cui serve, il Signore interviene. Noi non sappiamo quando, ma Lui sicuramente lo sa. E questo ci deve bastare. Il Signore sa ogni cosa, sa di cosa abbiamo bisogno, sa che abbiamo bisogno del suo intervento per la nostra vita. Perché se siamo figli, sa che siamo degli agnelli e non siamo dei capri o dei, peggio ancora dei lupi. Se siamo figli, il Signore sa che siamo agnelli. Pecore, scusatemi, non agnelli. La parola giusta è pecore. Il pastore si prende cura delle pecore. E le pecore conoscono la voce del pastore. È per quello che riconosciamo in sogno se il Signore ci ha parlato. Ma non andiamo a sbandierare i sogni. Ho sognato questo, come fanno tutti quelli del mondo. Uno riflette se quello che gli è venuto in cuore veramente la volontà di Dio oppure no? Perché le pecore conoscono la voce del pastore, il pastore conosce le sue pecore. Chi non crede, e questo è una testimonianza che questa settimana ho avuto con una persona. Ho parlato con una persona molto ammalata, il Parkinson, è una malattia molto brutta, degenerativa. Che conosco da tanti anni questa persona, e l'ho trovata in un magazzino edile questa settimana. E visto che comunque è una persona comunque piacevole, mi sono messo a parlare con lui e gli ho parlato della Bibbia, del Signore, e gli ho detto che per me è stata veramente una fonte di incoraggiamento nei momenti più difficili. E la leggo ancora oggi, tutti i giorni gli ho detto, mattina e sera. E sapete qual è stata la sua risposta? Da far cadere le braccia. Ognuno ha la sua spiritualità. Boom, ha chiuso l'argomento. Ma vergognatevi, vergognatevi uomini, se pensate così della fede. Nella fede non c'è spazio per il relativismo, cari fratelli. Queste sono bestemmie agli occhi del Signore. E anche agli occhi di chi crede sono bestemmie. Questa persona per me ha bestemmiato. Perché sappiamo che c'è una sola via, una sola fede, un solo Vangelo, e questa unica via è Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Chi parla in questo modo, come questa persona, non crede in nulla, anche se frequenta i preti e va nelle chiese. Perché non crede in nulla? Ci ho riflettuto. Perché dice ognuno la sua spiritualità? Perché non crede che questa parola che noi leggiamo mattino e sera è parola di Dio? Non crede che è parola di Dio. Per lui non è parola di Dio questa, è una parola come tante le altre. È una parola d'uomo, scritta da uomini che sono peccatori. Quindi non puoi dare fiducia. Loro ragionano così, loro, non noi. E quindi ogni parola è buona, ogni sirena adulatrice è buona da ascoltare. Le filosofie orientali, la religione cristiana mista all'ascetismo, mista alla New Age, questo che fanno nelle chiese. Ogni parola è buona perché soddisfa le proprie voglie di spiritualità, ma assolutamente non fa la volontà di Dio. Ed è per questo che il cuore di molte persone è pieno di angoscia, come era quello di Saulo. Angoscia che aveva un cielo, adesso non c'è scritto così, però come se avesse un cielo di piombo sopra il suo capo. Non c'è nulla che lo può guarire e che lo fa star bene. Queste persone sono uomini tristi, che non hanno più alcuna speranza, cari fratelli. È veramente triste trovare persone così nella propria vita. Io ho provato, poi di sicuro proverò ancora, già in passato con questa persona avevo provato a parlargli del Signore. Però senza parlargli della Bibbia, gli avevo parlato di altre cose, però c'entrava il Signore. Queste persone non hanno speranza, perché infatti, cosa dice Gesù? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Matteo 8, 22, Luca 9, 60. Amen.